ultimo settimanale per quanto riguarda il nostro editoriale qui su TMV Radio dalle 10 alle 10.30, come di consueto con un graditissimo ospite per parlare di tutti i temi caldi del mondo del calcio e dello sport. Sono Jacopo Erba, vi do il benvenuto nel corso di questa mattinata. Sarete anche in mia compagnia dalle 10.30 alle 12 per la puntata di Testa Coda. Saluto anche Giorgio Sorani al supporto tecnologico in cabina di regia e vi ricordo come sempre tutti i nostri contatti: www.tmvradio.com, il nostro sito ufficiale sul quale trovate tante notizie e soprattutto anche la nostra radiovisione nella sezione Come Ascoltarci. Siamo anche sui social Facebook, Instagram e Twitter, social network che abbiamo praticamente tirato a lucido nel corso dell'ultimo periodo per darvi l'informazione anche in una veste grafica tutta nuova, molto più appetibile, molto più semplice, molto più diretta per portare lo sport direttamente nei vostri smartphone, nei vostri computer, insomma in tutti i dispositivi tecnologici a vostra disposizione. In attesa di collegarmi con i nostri due graditissimi ospiti, perché di fatto poi ovviamente c'è anche qualcuno che mi farà compagnia nel corso di questa mattinata, anche tuttomercatoweb.com, il nostro portale di riferimento. Mi trovate da solo, ma non sono solo in realtà. Vincenzo Maraggio c'è via Skype. Ciao Vincenzo, buongiorno.
Ciao Jacopo, mi mancava questa formula 1 e quindi il fatto di stare io a casa e tu in studio. E poi soprattutto vedrete tra poco il nostro editorialista del venerdì, che dopo contatterò perché gli spiegherò il nuovo palinsesto, quindi resta con noi Fabrizio Ponciroli. Siccome lui gli sono cresciuti così tanti capelli, ho voluto fare un tentativo, e non è che a casa crescono, e quindi sono rimasto a casa per vedere se,
lo
se
sentiamo.
Tante volte succede questo miracolo anche a me.
Lo sentiamo già ridere. Fabrizio Ponciroli, buongiorno.
Ciao, ciao.
Ciao Fabrizio.
Sì, aiuta a stare a casa, aiuta.
Allora, Vincenzo, come sempre, a te il primo spunto giornaliero per Fabrizio Ponciroli, così apriamo subito il nostro dibattito anche con gli ascoltatori al 3318200213. Vai Vincenzo.
Ma guarda, voglio partire subito con la questione playoff sollevata da Gravina, poi cavalcata in modo un po' diverso per la verità De Laurentiis, ripresa da Gravina senza smentire De Laurentiis. A che cosa dobbiamo credere, Fabrizio Ponciroli? Ha un'esigenza playoff, playout per cercare di portare a termine la prossima stagione qualora dovesse cominciare tardi e quindi evitare che si faccia un sovraffollamento di partite come in quest'ultima fase? O davvero, come ha detto De Laurentiis, c'è un modo per cercare di rompere questo dominio juventino? Che francamente mi sembrerebbe una scelta strana, bizzarra e anche inutile. Non lo so, dimmi tu.
Allora, due concetti base. La prima cosa che mi viene da dire è che se è una soluzione d'emergenza per cercare di decongestionare le troppe partite che ci aspettano il prossimo anno, può anche essere accettabile. È un modo per evitare che si giochino magari le ultime partite senza interesse e con la bava alla bocca per la stanchezza. Se però è una scelta da, diciamo così, in maniera definitiva, che potrebbe diventare il modus operandi del futuro, beh, è una follia. Faccio un esempio per capirci: regular season NBA, la Juventus si piazza quinta e vince poi lo scudetto.
Quindi
direi che sarebbe la distruzione però di qualsiasi
cosa c'è,
sogno
Fabrizio,
di De Laurentiis e compagnia.
In realtà è un rischio.
Molti tifosi del Napoli, scusami,
Molti
tifosi del Napoli che si sono schierati. Allora, è stato fatto un Twitter da De Laurentiis poco fa, perché ha partecipato a una mostra di quadri di Carlo Verdone, peraltro pare molto bella e particolare. E i tifosi del Napoli sotto hanno detto: caspita, io ho messo le notifiche tweet, pensavo che era Osimhen, e invece mi fai vedere la mostra. E molti hanno detto: smettila con questa storia dei sotterfugi, compra i campioni, altrimenti la Juventus non la raggiungi. E credo che più o meno sia il senso del tuo discorso e anche del mio, cioè se tu vuoi colmare un gap devi cercare di portarti a quell'altezza, non sgambettare quell'altezza per cercare di farla cadere. Non so che ne pensi.
No, anche perché non la sgambetti, perché davvero può accadere, ma come capita nell'NBA molto spesso, che magari tu arrivi al primo posto in regular season e poi nella post season, nei playoff, chiamiamola come vogliamo, c'è il rischio che magari la terza, la quarta classificata arrivino poi a vincere lo scudetto. Quindi non avrebbe proprio senso se l'obiettivo è diamo meno forza alla Juve. Sono d'accordo con te, l'unica maniera di dar fastidio alla Juve è cercare di migliorare, ma quest'anno, nel senso, l'ha buttata via gli altri, quindi si è già visto che si può dar fastidio a questa Juve.
Anche perché Fabrizio, citando i dati meramente statistici, pensando sempre all'NBA, di fatto quando si dice il format playoff rimescola le carte eccetera, anche in NBA vincono sempre gli stessi, vincono quelli che hanno una squadra più forte nonostante i playoff, e questo è un dato di fatto. Tu però citavi giustamente quanto le rivali della Juventus quest'anno, visto comunque il terzo attacco e la quarta difesa del campionato dei bianconeri, si possano in un certo senso andare a mordere le mani, e ti chiedo: quale delle tre rivali che abbiamo identificato nel corso di questa stagione, ovvero Lazio, Inter e Atalanta, nel prossimo futuro ha più chance di infastidire la Juventus? Perché sembra scontato dire l'Inter, e però anche le altre non si sono mosse male quest'anno.
No, guarda, io ti dico che l'Inter già quest'anno poteva tranquillamente arrivare fino in fondo. Bisogna capire quanto regge Conte all'Inter e viceversa, nel senso che è comunque un rapporto difficile a prescindere, quindi non ho idea di come andranno le cose a livello di rapporti proprio, ma io dico che Napoli salirà molto, ha l'allenatore giusto, ha un presidente ambizioso che è stanco, diciamo così, di vincere quello che la Juve lascia, e quindi secondo me il Napoli è a livello dell'Inter. Sono le due squadre che mi preoccupano di più, anche perché bisogna vedere che Juve sarà. Cioè, a dire la verità, mi preoccupa più la Juve che le rivali, perché voglio capire che Juve sarà.
Vincenzo.
Sì, voglio capire anch'io che Juve sarà, e a questo punto approfitto e faccio una riflessione con Fabrizio Ponciroli, perché il Sassuolo si è portato avanti e ha confermato De Zerbi. Poi è arrivata la conferma anche di Ragnik su Pioli, poi di Juric sulla panchina del Verona, e stanno arrivando via via altre conferme. Lo stesso Gattuso era stato praticamente già confermato anticipatamente da De Laurentiis. Possiamo dire che questo significa una semplice cosa? Adesso in ultimo la Fiorentina con Iachini ha voluto confermare Iachini. Tutte queste conferme a me portano a fare una riflessione che voglio condividere con te e chiedere se è una riflessione giusta o sbagliata. Ho la sensazione che, visto che quest'anno non ci sarà un grande precampionato, non ci sarà una grande finestra di mercato, non ci sarà grande possibilità di programmare la prossima stagione, e visto che a questo punto la prossima stagione diventa di fatto, per la pochissima pausa che ci sarà, un prolungamento di quella che già c'è, molti hanno rimandato un rinnovamento possibile o plausibile per cercare di dare continuità a questa stagione che diventa un prolungamento di quella che si è appena conclusa. E questo è così che si spiegano i tanti rinnovi, secondo te, Fabrizio?
Sì, 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 è una delle motivazioni sicuramente. Beh, alcuni hanno fatto bene, Cioè, secondo me Pioli sarebbe stata una follia non vederlo ancora sulla panchina del Milan. Però in altri casi credo che questo campionato e il prossimo siano legati in maniera forte. Quindi è come se stessero facendo una sola stagione lunghissima. Esatto. Quindi ci sta. E qua aggiungo, purtroppo, credo che valga anche per Sarri. Cioè nel senso che o fa veramente dei danni catastrofici
con Lione,
oppure me lo rivedo il prossimo anno sulla panchina della Juve.
Però ti dico su questo, Jacopo, così concludiamo il discorso,
sì, certo.
Su questo. Ti dico questa cosa qua e voglio farti una riflessione su questo. Ho fatto un tweet ieri sera e ho scoperto che forse ho tanato un po' uno stato d'animo di tanti tifosi della Juventus. Voglio vedere se ho tanato anche eventualmente il tuo. Cioè, ho raccolto anche dall'altra emittente una sensazione strana. I tifosi della Juventus hanno una paura tremenda della gara contro il Lione.
Anch'io?
Esatto. Questa paura che si prova nell'affrontare e superare una squadra che è comunque il Lione, che è ferma da 5 mesi, è un po', tra virgolette, sembra strano dirlo perché Sarri ha appena vinto lo scudetto con la Juventus, però è un po' una sconfitta di Sarri, quella di aver dato senso di vulnerabilità a tutto l'ambiente, al tifo?
Allora, devo dire che quando ci sono le partite di Champions, in realtà io non sono mai tranquillo con la Juve, quindi non è completamente una colpa di Sarri. Indubbiamente in questi ultimi mesi, non sto parlando di post lockdown e basta,
mesi.
Sarri mi ha trasmesso una fragilità che non avevo mai avvertito con Allegri. Ecco, io quando sento, io ripeto sempre questa frase, dobbiamo stare attenti perché l'Udinese, che era in crisi totale, è una squadra forte, fortissima, con grandi ripartenze, molto pericolosa, c'è la Juve.
Sono tornate le facce bianche del Malmo?
È vero. No, però ecco, questo non mi è piaciuto di Sarri, ma dall'inizio della stagione. Secondo me ha sottovalutato un po' l'importanza di essere la Juve. Cioè, se sei la Juve non puoi aver paura del Lione, dai. Cioè, adesso, con tutto il rispetto per il Lione. Però io credo che Allegri, da questo punto di vista, era un maestro. Ma lo stesso Conte, da un certo punto di vista, più Piangina, ma era più legato a... dipende da noi, siamo noi, dobbiamo farlo noi. Mentre Sarri è, speriamo che... vediamo come. No, Maurizio, tu sei l'allenatore della Juve, della squadra più forte in Italia a prescindere, e una delle quattro squadre più forti in Europa. E non possiamo sempre aver paura, timore dell'avversario, se no andiamo da nessuna parte.
Ecco, timore e paura dell'avversario Antonio Conte ne ha mostrata poca nel corso, se vogliamo, anche degli ultimi mesi. Ha mostrato più malumore nei confronti anche delle scelte sul mercato, di alcune questioni societarie. Io resto su questo punto, sull'allenatore nerazzurro, di cui oggi tra l'altro è compleanno, 51 anni però, gli facciamo anche ovviamente tanti auguri. Fabrizio, qual è il giocatore secondo te che potrà spostare ancora più verso l'alto il prossimo anno l'asticella per Conte? Il già arrivato Hakimi oppure uno dei tanti nomi che si fanno ancora sul mercato?
No, io ti dico Sensi, perché credo che l'Inter quest'anno, se avesse avuto Sensi integro, allora diventava veramente dura per la Juve, perché quel giocatore secondo me è fondamentale per Conte, perché gli permette delle soluzioni diverse rispetto agli altri. Ha delle caratteristiche uniche, Sensi, e poi aveva iniziato non alla grande, alla grandissima. Quindi io mi aspetto un Sensi integro, perché se sta bene l'ex Sassuolo, secondo me è un valore aggiunto importantissimo. Ecco, e qua mi dispiace perché io continuo a battere su quel tasto, però se ho Sensi che sta bene, e faccio fatica a vedere Eriksen in campo. Ecco.
Vincenzo. A proposito di questo, Jacopo, c'è proprio un messaggio di Stefano da Londra, vado a leggere io,
sì.
Che parla di non mi piace la cessione di Skriniar. Ecco, intanto mi fa piacere che avete già cominciato a interagire con noi. Io vi ricordo che da lunedì, poi parlerò anche con Fabrizio Poncirolli, cambia un po' il nostro format e ci sarà una grandissima interazione, uno spazio a Rotocalcio dedicato interamente a voi, che sarete i protagonisti nella rubrica Vox Populi. Stefano si porta avanti e dice: a me non piace la cessione di Skriniar, soprattutto per non Belé. A Conte andrebbe ricordato l'errore che fece al Chelsea comprando Bakayoko, giocatore simile. Bisogna essere realisti, lui starà al massimo 3 anni. Skriniar può diventare una colonna, ha fatto di tutto per rimanere all'Inter l'anno scorso. Mi chiedo Conte quest'anno in gruppo di difensori anche adatti a passare alla difesa a 4. Forse certi punti li abbiamo persi proprio per la sua testardaggine tattica. Stefano da Londra. Fabrizio, che ne pensi? Anche per me, diciamo, Skriniar ha perso molto dall'arrivo di Conte, proprio forse per la difesa 3, non lo so.
Sì,
però...
soprattutto,
sì,
per
difesa
3. Soprattutto per quello.
Sicuramente è solo una questione di posizione. Vabbè, però ragazzi, cioè qualcuno lo devono vendere. Nel senso, a me dispiace perché... però è inevitabile. Io credo che l'Inter una grande cessione la debba fare. Se vuoi tenere Lautaro, devi vendere qualcun altro. Brozovic, che so essere un uomo mercato, non lo vuole dare giustamente, e alla fine dici ok, Skriniar nel mio modo di vedere il calcio non è così fondamentale, guadagniamo bene, anzi benissimo, e lo sacrifichiamo. Anche a me dispiace tantissimo, perché credo che Skriniar in una difesa 4 sia uno dei più forti in circolazione, però se Conte gioca 3 c'è poco da fare.
Esatto, sono d'accordo infatti Fabrizio su questo passaggio, cioè se si investe su Antonio Conte, sul credo tattico di Conte, Skriniar può essere un sacrificabile, qui sono d'accordo con te. Però Vincenzo giustamente sottolinea un punto importante, ovvero si dovrebbe comunque andare a rinunciare, prendendo spunto dal messaggio di Stefano da Londra al 3382 0013, ad un giocatore che potrebbe diventare anche in futuro una colonna nerazzurra. Ora allora il punto diventa: se Skriniar va via, va sostituito con qualcuno di pari valore oppure di livello superiore, per continuare quel discorso relativo al progresso e al miglioramento della qualità tecnica della rosa. Chi vai a prendere però adesso sul mercato adatto alla difesa 3, pari o superiore a Skriniar? Perché non è semplice.
No, però dobbiamo anche pensare che ok, di livello superiore, ma lo Skriniar di quest'anno è stato da 5 e mezzo. Quindi non dobbiamo pensare allo Skriniar di 2 anni fa che era da 8. Devi andare a sostituire un giocatore che obiettivamente quest'anno non è stato un granché. Quindi è forse più facile trovare un'alternativa, perché parti da un livello un po' più basso rispetto a 2 anni fa. Certo è, non è semplice. perché di giocatori buoni per una difesa a tre che possano, secondo me, andare d'accordo con De Vrij, che ha caratteristiche molto particolari. Non è velocissimo, è uno che ha bisogno al fianco di uno che anticipa parecchio l'avversario. Cioè, ripeto, non è facile trovare il profilo giusto, però è anche vero che lo Skriniar di quest'anno è stata una delusione. Quindi, insomma, c'è modo per sostituirlo, secondo me, dai.
Vincenzo. Posso fare una domanda provocatoria al massimo?
Ma certo, sono qua apposta.
Allora, abbiamo visto quell'immagine tipo Batman di Sunning TV con Messi, eccetera. Poi è stato simpatico lì Conte a dire più facile spostare il Duomo che Messi. E poi è arrivata di fatto la conferma dalla Spagna con la redazione di tutto Mercato Web, molto brava, pronta a raccontarci che ovviamente anche lì hanno confermato Messi resta al Barcellona. Ma paradossalmente un giocatore come Messi servirebbe nel credo tattico di Conte?
Detto allora, avrebbe tantissime difficoltà.
Però sì.
Avrebbe tantissime difficoltà, ma non tanto per Conte, secondo me per il calcio italiano. Cioè io sono convinto che Messi nel calcio italiano...
Più di Ronaldo, vero?
Farebbe fatica all'inizio, perché comunque, sai, in Spagna io Messi lo adoro alla follia, secondo me è il giocatore più forte che abbia mai visto in tutta la mia vita. Però in Spagna ha la possibilità di prendere palla e puntare l'uomo. Qua in Italia appena tocca palla o lo stendono o ne ha due addosso. Quindi cambierebbe il suo modo di giocare, però è Messi. Quindi alla fine sono convinto che troverebbe un modo per essere Messi anche in Italia. Io ti dico questo su Messi, sì. Ne sono abbastanza convinto. Anch'io, vabbè, i miei amici spagnoli mi hanno sempre detto non se ne parla neanche. Però se il prossimo anno il Barcellona dovesse andare ancora male, secondo me ci pensa. Poi che venga non lo so, perché credo che voglia andare da Guardiola. Però almeno ci pensa. Perché se va a scadenza di contratto nel 2021 e io non sono così convinto che riescano a convincerlo a rinnovare quest'anno, e allora ci potrebbe pensare.
Allora, intanto devo recuperare un altro messaggio di Stefano che chiede la possibilità di interagire telefonicamente per spiegare meglio la propria opinione, che parte da ciò che ha visto di Conte a Londra quando vestiva, diciamo così, la maglia, se così possiamo definirla, del Chelsea. Quindi Giorgio, se riusciamo a metterci in contatto con Stefano, gli facciamo esprimere il suo parere. Nel mentre recuperiamo anche...
Sai che c'è un telefono straniero, forse non ci riusciamo, però probabilmente magari anche un contatto Skype.
Esatto, col contatto Skype magari riusciamo a costruire qualcosa, magari inizio testa con, perché ovviamente qui ho già due collegamenti, può risultare un po' complicato. Comunque Stefano, lavoriamo per te senza dubbio. Intanto c'è un messaggio che va dritto al punto con Fabrizio Ponciroli, spostandosi però sul discorso Lazio, perché ci scrive un nostro ascoltatore: io fossi in Ponciroli, se proprio devo preoccuparmi di qualcosa, lo farei per i soldi per la prima volta nelle mani di Tare. Perché dice: Tare bravissimo a lavorare facendo le nozze con i fichi secchi, utilizzando un famoso proverbio in tutto il nostro bello stivale, però con tanti soldi tra le mani effettivamente ogni tanto qualche errore lo ha commesso. Penso a Vavro nell'ultimo mercato, penso comunque ad altri giocatori pagati a fior di milioni, insomma, che non hanno reso. Con tanti soldi Tare dove va a finire, Fabrizio?
Non lo so, perché Tare secondo me è abituato a scoprire i giocatori, non a valorizzare quelli già forti, quindi non sarà semplice lavorare adesso per Tare, anzi secondo me avrebbe preferito continuare sulla sua strada, diciamo così. Ma non lo so, io la Lazio innanzitutto voglio capire cosa succede con Milinkovic-Savic, perché tutti dicono resta sicuramente 100%, io non ne sono così convinto, magari mi sbaglio, però ecco, dico anche che se questo... Se devi vendere Milinkovic-Savic, questo è il momento ideale per fare una vagonata di soldi. E secondo me la Lazio senza Milinkovic-Savic perde il 50% della sua forza. La Lazio non mi convince per un semplice motivo, perché ho visto una squadra e un allenatore molto in ansia quando la pressione è diventata forte. Quindi per quello ho detto Inter e Napoli, perché hanno secondo me due allenatori che sono un po' più abituati da quel punto di vista. Gattuso perché da giocatore e come carattere è uno che non ha paura di nulla, e Conte perché ha vinto ovunque. Inzaghi non lo so, forse ha bisogno ancora un po' di tempo.
Vincenzo.
Allora, sì, è arrivata una domanda nel frattempo da Napoli per Ponciroli, ti chiedono se sei un classe 2000, Fabrizio, sei un po' più grande o sbaglio? Classe...
2002, sono come Esposito io.
Allora si spiega, ci dicono, perché tu hai detto poco fa, leggo testuale, Messi il giocatore più forte che abbia mai visto, e quindi ti chiedono, peccato che non sei nato ai tempi di Maradona.
Ah, vabbè, allora. Voglio essere chiaro, perché no, ma è una giusta osservazione, certo. Allora, quando intendo che abbia mai visto, io dico live. Purtroppo Maradona io non l'ho visto giocare. Cioè, io credo che ci sia una differenza sostanziale, ma lo dico da giornalista, e quindi è oggettivo il mio pensiero. Quando vedi tante volte un giocatore dal vivo, noti dei dettagli che purtroppo dalla televisione perdi. Io ho visto giocare Messi almeno, credo, 7-8 volte, forse qualcosa di più, e devo dire che è qualcosa di mostruoso. Mi ricordo un Milan-Barcellona, o guardavo solo lui perché faceva ma faceva delle cose incredibili, ma anche senza pallone, quindi quando non era inquadrato dalla televisione. Ecco, Maradona sicuramente sta nello stesso tavolo di Messi, anzi forse è a capotavola, però non l'ho mai visto live.
Fabio, io lo vidi in quel famoso Napoli-Fiorentina 0-2, doppietta di Baggio iniziale che fece il Maradona, si scartò tutto il Napoli, lo ricorderai bene. Poi entrò, ero lì allo stadio, nei distinti, in mezzo ai tifosi. All'improvviso si vide quest'uomo, che non era stato neanche, credo, c'era stato convocato, ma giusto per uscire dagli spogliatoi con la barba, con le scarpette al collo, passare vicino alla panchina, guardare Ottavio Bianchi, sedersi a terra, mettersi le scarpette e dire: mi fai entrare? E Bianchi disse: va bene. Finì 3-2. È veramente, credo che chi
però
ha visto...
vedi, queste cose le devi vedere dal vivo,
esatto,
secondo
bravo,
me
bravo,
cioè quello. Io purtroppo nel senso, mio padre era interista, di quelli sfegatati che andava a vedere solo le partite in cui sapeva che l'Inter vinceva, sembra una follia ma è così, quindi mi sono visto Inter Catania, Inter Cesena e Inter Napoli non l'ho mai visto.
Senti, io mi sposto invece su un discorso più da millennial. Che io non sono millennial, non così giovane, però sono uno che sbava tra virgolette per vedere i giovani rampanti far bene in campo, e quest'anno ne abbiamo visti tanti, Fabrizio. Ora non ti chiedo,
Jacopo,
ovviamente
sbava per vedere i giovani stare attenti.
Sì, guarda, sì, è vero, no, attenzione,
questa
fa il paro con quella di ieri di Vincenzo Marangio. Intendevo vederli sul campo, ovviamente.
Ma
ci
no,
mancherebbe altro. Maliziosi tutti e due non va bene, no, scherzi a parte. Tornando seri, ci sono stati tanti giovani bravi quest'anno, molti che hanno mostrato davvero caratteristiche importanti. A me due su tutti hanno colpito molto: Zaniolo quando c'è stato in campo e per tutta la stagione Kulusevski. Siccome l'età è comunque simile e il livello anche, Fabrizio, quale tra i due secondo te ha più chance per lasciare un segno indelebile, non dico nel calcio italiano, in generale proprio?
Se Zaniolo ha la testa del campione, non solo i piedi, Zaniolo diventa il nostro patrimonio azzurro più importante per il prossimo futuro. Però Kulusevski ha una forza fisica, ragazzi. Ecco, altro esempio, Milan-Parma, lockdown, vedere Kulusevski come si muove, come attacca la profondità, come difende palla, come lotta quando cerca di smarcarsi. Ragazzi, questo è un predestinato, perché ha una forza fisica da calcio moderno. Zaniolo è talento puro più forza fisica. Però il dubbio testa ce l'ho, devo essere sincero. Non so se Zaniolo è in grado di gestire tutta questa pressione.
Più che altro non mi aspettavo fosse così antipatico al resto del gruppo. Non mi aspettavo fosse così antipatico all'interno del gruppo Roma, perché ogni tanto c'è qualche scoria, no, tra lui e il resto della squadra, e sinceramente vedendolo da fuori non mi sembrava un giocatore così scomodo a livello caratteriale. Invece effettivamente qualcosa c'è, Fabrizio.
Ma no, io credo che sia molto semplice la valutazione di Zaniolo. Questo ragazzo è passato dall'essere, ve lo posso confermare, uno dei tanti possibili campioni, e mi ricordo ai tempi dell'Inter si diceva: sì, bravo, ha dei buonissimi numeri, però dove gioca, che posizione, cosa può fare in campo? Cioè, c'erano tanti dubbi su Zaniolo. A essere il giocatore potenzialmente più forte dell'Italia. Quindi, ragazzi, cioè, anche non è facile restare con i piedi per terra, perché comunque sai di essere il numero uno tra i possibili grandi giocatori azzurri, quindi non è facile.
Vincenzo, ultima curiosità per Fabrizio prima di salutarlo.
Sì, l'ultima te la faccio su Federico, ma non Bernardeschi, Chiesa, che ha chiuso con una tripletta praticamente la sua stagione. È una tripletta che lo rilancerà di nuovo sul mercato, o le cifre pre-Covid sono irraggiungibili post-Covid per un giocatore che tutto sommato quest'anno non è che abbia fatto spellare le mani a qualcuno?
Ma a me spiace, però qua sono duro, implacabile, perché a me Chiesa mi continua a essere indifferente, cioè nel senso mi sembra un giocatore che quando si accende fa la differenza, ma quando non si accende è una palla al piede. Quindi a me non sono mai piaciuti questi tipi di giocatori, ha avuto tante occasioni per fare il salto di qualità. Io personalmente mi aspettavo Chiesa già trascinatore della Fiorentina da 2 anni. Sono passati mesi, mesi e mesi e siamo sempre a discutere su quando farà l'ultimo salto di qualità. Fossi un top club, io non punterei su Chiesa.
È una sorta di Bernardeschi 2.0?
No, forse c'è un pochettino più di talento di Bernardeschi, però ecco, diciamo che è sulla stessa strada. Cioè mi sembra un giocatore, ripeto, con grandi potenzialità, ma troppo discontinuo. E in un top club tu non puoi permetterti di essere discontinuo, cioè non puoi fare una partita buona e 3 no, perché alla fine in un top club non giochi più.
Fabrizio Monciroli, con questo tuo giudizio piuttosto tranchant su Federico Chiesa, ti saluto, ti do un grande abbraccio, un buon weekend, alla prossima.
Così è tornata l'NBA,
sì, è tornata. E che difesa LeBron James, e che difesa LeBron James, dai, ha fatto un paio di azioni in difesa su Kawhi Leonard stanotte, roba da pelle d'oca, pelle d'oca. Ci arriverà anche Vincenzo Marangio a apprezzarla, faccio una promessa agli ascoltatori, lo faremo diventare grande appassionato.
Sbavare per l'NBA.
Bravo, il termine è giusto.
Hashtag sbavare questa mattina, grazie Fabrizio Monciroli.
Ciao,
ciao ragazzi.
Vincenzo resta lì, mi raccomando, perché tra poco torniamo qui. Vai, certo.
Una cosa, c'è Stefano da Londra che ci chiede di dare il nostro, non possiamo darlo pubblicamente altrimenti ci arrivano mille aggiunte. Facciamo così, Stefano, intanto proviamo a fare una prova telefonica di riuscirti a raggiungere, altrimenti se ci dai tu tramite messaggio il tuo contatto Skype ti contatteremo. E io colgo l'occasione per dire che nello spazio Vox Populi di Rotocalcio, a partire dalla prossima settimana, io voglio sentire anche la vostra voce, non soltanto con note audio ma anche con interventi telefonici, quindi esatto, vi aspettiamo, io e Jacopo Erba, carichi in questo Vox Populi.
Mi raccomando, è assolutamente sì, dalla prossima settimana TMV Radio si rifà il look con un palinsesto tutto nuovo, pronto ad estendere ancora di più il proprio pacchetto calcistico e sportivo. E vi ricordo rapidamente come seguirci, intanto per interagire 3318200013 tmvradio.com, il nostro sito ufficiale su cui trovate anche la sezione come ascoltarci, c'è la radio TV, ci trovate anche su Yes TV, canale 118 del digitale terrestre, nel bouquet dei canali interattivi di Sport Italia, canale 60, premete il tastino rosso e ci trovate in tutta la grande offerta della TV dello sport. E ovviamente poi siamo anche sui social, Facebook, Instagram e Twitter, sempre TMV Radio. Ci fermiamo, tra poco carichissimi, Vincenzo Marangio con Testa Coda, state con noi.